Possiamo continuare il messaggio che abbiamo cominciato ieri con le risposte alle domande ignoranti di alcuni critici satanisti.
Ignorante senza offesa, eh? Cioè, io ignoro come si costruisce una bomba atomica e non lo voglio assolutamente sapere come si fa. Io ignoro come si guida l'aereo. Cos'è? Dovrei offendermi? E questi satanisti che scrivono queste cose contro Dio sono ultra super ignoranti di quello che la Bibbia dice. Però hanno presa con i fessacchiotti che sono così lazzaroni che la Bibbia non la leggono. Va bene, allora dobbiamo dire che hanno fatto 27 domande che cristiani non possono rispondere. Capito? E ci sono decine di migliaia di YouTube lì che li seguono e io mi sono arrabbiato, ma come? Non possiamo rispondere, come possiamo rispondere? Basta conoscere la Bibbia un pochino, va bene? E così adesso gli stiamo rispondendo che sono tutte basate sull'ignoranza, allo stato puro. Allora, a che ignoranza eravamo arrivati?
Siamo arrivati al numero 18.
Ok, allora
Cominciamo?
sì, ho preso degli appunti qua e ti ho dato delle scritture, giusto?
Sì, ho tutto
Abbiamo una
pronto,
lista
sì.
di scritture. Tu sei pronta?
Sì.
Sei col ginocchio abbassato, pronto per i 100 metri in 8-9 secondi? Devi
Ok.
correre come il vento?
Amen,
Pronta?
amen.
Allora, qualcuno deve sparare un colpo per aria. Allora, dove siamo arrivati? Vai.
Ignoranza numero 18.
Ok. Question 8.
The Bible tells us that God isn't willing that anybody should perish, but His holy word has been corrupted through the ages by mankind. So doesn't that mean God either allowed it to be corrupted, or He was unable to keep it from being corrupted?
La Bibbia dice che Dio non vuole che nessuno perisca, ma noi sappiamo che la parola, la Bibbia, è stata corrotta dall'uomo, danneggiata. Questo non vuol dire che Dio ha permesso che la parola sia corrotta, o vuol dire che Dio non è stato capace di proteggerla.
Cioè, quindi il tipo qua, che sono i satanisti che fanno questi video, il signor satanista che ha scritto questa ignoranza, cioè la domanda, e lui sta implicando, dice, poiché Dio non vuole che nessuno muoia, ok? E, però siccome la sua parola è stata corrotta dagli esseri umani, no, cosa significa questo? Che Dio ha permesso che fosse corrotta o non era in grado di evitare che fosse corrotta? Ok, chiarisco un po' la traduzione.
Grazie.
Ecco, quindi questi satanisti, cioè loro prendono per scontato che la Bibbia è corrotta. Ma questi qui non sanno di cosa parlano. Qui l'unica cosa corrotta sono loro. E il loro capo, il diavolo, sono corrotti. Mica Dio, mica la Bibbia è corrotta. Da quando in qua? Chi l'ha detto la Bibbia è corrotta? Lo dice il diavolo. Cioè l'ideologia satanista prende come dato di fatto che la Bibbia sia corrotta. Per noi cristiani ciò che è corrotto invece è questa ideologia anti-Dio, la quale asserisce che la Bibbia è corrotta. Ma si dimentica sempre di spiegare dove e perché sarebbe corrotto. Cioè è facile dire tu sei un adultero, bravo, ma puoi dimostrarlo? Tu sei un ladrone, bravo, ma puoi dimostrarlo? Cioè se questi qui parlassero così in un processo, in una causa civile, si beccherebbero una trafila di querele per diffamazione corrotta. Cioè tu vai da, che so, Presidente della Repubblica e dire il Presidente Mattarella è corrotto. Ma lo sai che ti possono processare per, come si dice, vilipendio al capo dello Stato? Tu non puoi andare a dire alla moglie di uno, dice, tua moglie, sì, lei è prostituta. E quello lì se non ti fa occhi neri e cielo blu, ti denuncia. Con mia moglie prostituta. Sei tu che sei impazzito. Quindi questi qua, siccome il cristianesimo è basato su perdonare nemici, amare i nemici, offendono Dio dalla mattina alla sera. Capisci? Però hai notato che questi vigliacchi codardi, codardissimi, non dicono mai una parola contro Allah e Maometto? Come mai? Sono lì che si fanno la tremarella e che quelli vanno lì gli fanno la pelle. Invece il cristiano che perdona se ne approfittano, però arriverà il giorno quando scoprirà che il vero Dio era proprio Gesù Cristo e il Padre Dio, che patapum, patapum, cosa dice un patapum, Angela? I giudizi di Dio, Armageddon e l'inferno, va bene?
Sì.
Quindi dicono che la Bibbia è corrotta, però si dimenticano, dettaglio, dov'è corrotta? Ah, perché sai quanti erano gli asinelli che sono entrati, capirai. Abbiamo già spiegato quello, no? Erano due. Quindi, come abbiamo già dimostrato rispondendo alle altre 17 ignoranze, le supposte, chiamiamole contraddizioni della Bibbia, sono solo banali bugie, propagande del diavolo, capisci? Che Gesù ha chiamato, lo ha chiamato il padre della bugia, ok? Giovanni 8,44, Gesù chiama il diavolo il padre della bugia, cioè le bugie quando sono cominciate con Satana. Quindi, lo vogliamo ripetere di nuovo, la Bibbia contiene migliaia di profezie, è il solo ed unico libro religioso ad avere le profezie. Se fosse corrotta, milioni di nemici di Dio, a cominciare con questi satanisti nell'ombra, che sono dietro a questa stessa propaganda qua, e altri come loro, capisci, attraverso i 35 secoli, nei quali, da quando la Bibbia è in esistenza, avrebbero certo prodotto almeno una di queste profezie suppostamente errate. Come mai questo non è avvenuto? Quindi, mai è avvenuto che loro hanno prodotto una prova. È come provare che veniamo dalle scimmie, dove sono le prove? Quindi non ci sono mai esistito un satanista che ha presentato una prova dimostrando che la Bibbia è corrotta. Lo dicono, ma non è. Quindi com'è possibile che sia corrotta? Perché non lo è. Perché la Bibbia è la verità, confermata, è la prova di Dio, e Gesù è salvatore di tutta l'umanità. Amen.
Amen.
Dalla nostra radio, per esempio, è possibile scaricare gratuitamente materiali, tutti i materiali necessari che illustrano e provano questo punto.
Le profezie adempiute?
Profezie adempiute.
Sì, se ce l'abbiamo sulla radio, sì.
Ecco, basta scaricarle.
Sì.
Se non sapete come fare, chiedete a Angela, lei vi dice tutto, A, B, C, D.
Ok.
Angela è qui in attesa di voi, gentili signori satanisti, di dimostrarvi che la Bibbia non è corrotta, per esempio c'è il fatto che tutte le profezie sono sempre adempite. Permetteteci, guarda, di presentare un esempio di questa profezia. Ok, un grafico della profezia, che tra l'altro l'abbiamo messo già sulla radio. Dove si trova questo grafico?
Questo delle 70 settimane?
Delle 70 settimane. L'ho messo sulla radio, si apre la radio e la trovo.
Adesso vado a trovarlo, poi ti dico.
Ecco,
non
sì.
Mi ricordo dove.
Cercalo lì, che da qualche parte c'è.
Sì.
È sulla prima pagina. Insomma,
credo che è sulla prima pagina. Sì, allora, è proprio sulla prima pagina. Sì.
Allora, dov'è?
Andate un po' giù sulla prima pagina e dice, attenzione, e poi c'è un grafico di fratello Giuseppe, la profezia delle 70 settimane.
Ecco, ecco.
E poi sotto il tasto articoli c'è un altro tasto che dice profezie adempite da Gesù, e lì trovate una lista lunga delle profezie adempite.
Sì, circa 300 che è adempito, delle migliaia contenute nella Bibbia. D'accordo, quindi che la Bibbia è l'unico libro religioso che c'ha profezie. Non c'è Corano, né buddismo, né induismo, nessuna profezia, solo la Bibbia. Il Corano ce n'ha 3-4, ma sono tutte su Gesù. Le hanno fotocopiate dalla Bibbia. Maometto fotocopiava senza fotocopiatrice, sai? Non è inventato,
sì.
Lui però copiava. Quindi, allora, permetteteci di presentare questo esempio. Leggetelo, studiatelo, guardatelo. Si trova sulla radio, scaricatelo. Va bene? E questa profezia, per esempio, cosa fa? Questa profezia ci dà la data esatta della nascita di Gesù Cristo, che è circa 31 dopo Cristo. Va bene?
Sì.
Profetizzata dal profeta Daniele nel 538 avanti Cristo.
Amen.
Quindi qui si tratta di quasi 6 secoli prima che Gesù fosse crocifisso. Questa profezia ti dà la data della crocifissione e ti dice il Messia sarà ucciso. Ora, perché i satanisti non accusano i cristiani di essersi aggiustate queste profezie del Vecchio Testamento per farle coincidere con la data della crocifissione di Cristo? Ti pare che i satanisti non sanno che ci sono profezie nella Bibbia e che danno esattamente la data della crocifissione? Perché i satanisti non accusano i cristiani che si sono aggiustati a questa data? Perché? Per il semplice fatto che il Vecchio Testamento cristiano è esattamente uguale, parola per parola, al Vecchio Testamento degli ebrei. Ebrei i quali non se lo sono certo aggiustato per fare piacere al Cristo nel quale essi non credono. Ci siamo?
Amen.
Quindi
sì,
qual è
sì.
La garanzia che le profezie, tutte le profezie di Gesù sono giuste, uguali, per filo e per segno? La garanzia sono gli ebrei che non credono in Cristo. Ce le hanno tutte le profezie. E guarda caso, uguali al Vecchio Testamento cristiano, esattamente uguale.
E perché non ci credono?
Gli ebrei? Gli ebrei? Sì. E perché in Secondo Corinzi 3 ti dà la risposta? Cosa dice? Quando gli ebrei, i giudei leggono il Vecchio Testamento, un velo è calato sugli occhi, perché è un velo spirituale che il diavolo mette lì, e per questo che hanno crocifisso Gesù, no? E hanno visto Lazzaro risorto dei morti, Giovanni capitolo 11, e dopo che hanno visto Lazzaro risorto sono andati per cercare di uccidere Gesù. E anche Lazzaro
anche
uccidere,
Lazzaro,
anche
sì.
Lazzaro.
Sì,
quindi
sì,
hai capito?
Sì.
Chi era il vero Lazzaro, i veri Lazzaroni? Quelli gli ebrei che non studiavano la Bibbia.
Sì, è vero.
Capisci? E perché il diavolo non può, non vuole seguire Gesù, non vuole abbandonare il suo superbe, preferisce andare all'inferno come Hitler, suicidarsi, ma non dire il nazismo è sbagliato. Il diavolo dice... Mi suicido all'inferno, però io non mi umilio. Ciao, crepa, cosa vuoi fare? Cioè, se non basta la croce, non c'è niente di più potente. Allora, è sufficiente come prove? Questa è una profezia, non mica c'è tempo di stare qui a studiare tutte le migliaia. Per favore, alzatevi le mani che, come ho fatto io, ve le ho messo sulla radio, dovete solo cliccare e scaricare, appoggiate la tazza del cappuccino, spegnete con la fabbrica di zombie che si chiama televisione e per favore controllate, sono alla tromba, Dio, non credo in Dio, ma andate a scoprire un pochino. Allora, è sufficiente, Angela, così?
Sì, sì, sì.
Altrimenti, guarda, posso andare avanti, perché vi sono tante profezie. Comunque, guardi, io ho preparato una piccola lista di profezie che Gesù ha adempito. Ne ha adempito 300, ho preparato una lista di una quarantina. Possiamo citarle, giusto, visto che siamo sull'argomento, interessantissimo.
Ok.
D'accordo? Allora, citiamone qualcuno. Sono circa 40 profezie che Gesù ha adempito, vediamo se riusciamo a citarle tutte, ma almeno le più importanti. Ok, allora Angela, cosa fai? Io leggo la profezia, tu mi leggi la scrittura, il riferimento.
Va bene, facciamo così, sì.
Ok. Poi magari questa lista, vabbè, c'è già, diciamo, è già sulla radio.
Sì, leggiamo 4-5 e poi andiamo avanti.
Sì, 30-40.
Oh,
allora, cominciamo. The Messiah be born of a woman, c'è la lista in inglese qua. E, il Messia sarebbe nato da una donna.
È profetizzato in Genesi 3:15 e adempito in Matteo 1 verso 20 Galati 4 verso 4.
Sarà troppo lunga. Il Messia sarebbe nato a Betlemme.
Profetizzato in Mica 5 verso 2 e adempito in Matteo 2 verso 1.
Ecco, il Messia sarebbe nato da una vergine.
Profetizzato in Isaia 7:14 e adempito in Matteo 1:22-23.
Saltiamo qua e là. Sarebbe stato chiamato Emanuele.
Profetizzato in Isaia 7:14 e adempito in Matteo 1:23.
Si sarebbe rifugiato in Egitto.
Profetizzato in Osea 11:1 e adempito in Matteo 2:14.
Il massacro dei bambini che poi è avvenuto tramite Erode nel suo luogo di nascita, massacrati dal satanista Erode, ma satanista di quei tempi. E vai, dove?
Profetizzato in Geremia 31:15 e adempito in Matteo 2:16-18.
Allora, ci sarebbe stato un messaggero, cioè Giovanni Battista, avrebbe preparato la via per il Messia.
Profetizzato in Isaia 40 da 3 a 5, adempito in Luca 3 da 3 a 6.
Messia sarebbe stato rigettato dal suo proprio popolo.
Profetizzato in Salmi 69:8 e Isaia 53:3 e adempito in Giovanni 1:11.
Ok, sarebbe stato dichiarato il figlio di Dio.
Profetizzato in Salmi 2 verso 7, adempito in Matteo 3:16-17.
Chiamato il Nazareno.
Profetizzato in Isaia 11:1, adempito in Matteo 2:23.
Avrebbe parlato in parabole.
Profetizzato in Salmi 78 da 2 a 4 e adempito in Matteo 13 da 10 a 15.
Inviato a guarire quelli che hanno il cuore, avevano il cuore spezzato.
Profetizzato in Isaia 61, 1 e 2 e adempito in Luca 4, 18 e 19.
Sarebbe stato chiamato re.
Profetizzato in Salmi 2, 6.
Adempito in Matteo
27, 37.
E lodato dei piccoli bambini.
Profetizzato in Salmo 8:2, adempito in Matteo 21:16.
Sarebbe stato tradito per 30 monete di argento.
È profetizzato in Salmi 41:9, adempito in Luca 22:47-48.
Profetizzato anche in Zaccaria 11:12-13, adempito in Matteo 26:14. La somma del denaro, 30 monete d'argento, sarebbero state usate per comprare il campo del vasaio.
È scritto in Zaccaria 11:12-13 e adempito in Matteo 27:9-10.
L'avrebbero schiaffeggiato e sputato in faccia.
Isaia 50:6, adempito in Matteo 26:67.
Crocifisso con i criminali.
Isaia 53:12 e Matteo 27:38.
Gli avrebbero dato aceto da bere.
Salmi 69:21 e Matteo 27:34.
Le sue mani, ripeti?
Matteo 27:34.
Ok, le sue mani e i piedi sarebbero stati trafitti.
Salmo 22:16 e Giovanni 20, da 25 fino a 27.
Ok, anche Zaccaria 12:10. Si sarebbero scommesse i vestiti e i vestimenti del Messia.
Salmi 22:18 e Luca 23:34.
Le sue ossa nessuna delle sue ossa sarebbero state rotte.
Profetizzato in Esodo 12:46 e Salmi 34:20 e adempito in Giovanni 19:33 fino a 36.
Ripeti?
Giovanni 19, da 33 fino a 36.
Ok, abbandonato da Dio.
Salmi 22:1 e Matteo 27:46.
Avrebbe pregato per i suoi nemici.
Salmi 109:4 e Luca 23:34.
Cioè non era un messia con la spada come Davide, pregato per i nemici e perdonati. Sarebbe stato trafitto nel suo fianco.
Zaccaria 12:10 e Giovanni 19:34.
Seppellito nella tomba di un ricco.
Isaia 53:9 e Matteo 27:57 fino a 60.
Risorto dai morti, tutte le scritture.
Salmi 16:10 e Salmi 49:15, adempito in Matteo 28 da 2 fino a 7 e Atti 2 da 22 a 32.
Sarebbe asceso in cielo.
Salmi 24 da 7 a 10 e Marco 16:19 e Luca 24:51.
E si sarebbe seduto alla destra di Dio.
Salmi 68:18 e Salmi 110:1, adempito in Marco 16:19 e Matteo 22:44.
Il Messia avrebbe offerto se stesso come sacrificio per i nostri peccati.
Isaia 53 da 5 a 12 e Romani 5 da 6 fino a 8.
Va bene, quindi scusate il dilungamento, ma so che alcuni dei nostri fratelli sono molto fedeli a prendere appunti. Io chiederei, per esempio, Cosimo dalla Svizzera, lui è, diciamo, il fratello che ha l'unzione più grande per prendere appunti, imparate da lui. Mm-hmm. E abbiamo anche pubblicato come lui prende appunti. Gloria al Signore, fratelli chiamano la parola come lui, e so che ci sono tanti fratelli che si copieranno queste scritture, le terranno nella Bibbia, dietro la copertina, e quando al momento necessario lo mostreranno ai satanisti, maggioranza sono maligni. E poi anche gli atei, che sono di solito dolci e simpatici. Ero un ateo anch'io, quindi gli atei dategli un sacco di amore, perché io ero anch'io un ateo, e quindi siamo stati tutti atei, va bene? Quindi, tanto amore per gli atei. I satanisti, amore anche loro, però odiano Dio, quindi attenzione a non farvi contaminare dai loro spiriti del diavolo. Però se si pentono, li perdoniamo. Allora, dimmi.
Andiamo avanti? Ignoranza, sì. Numero 19?
Ignoranza 19.
Ok.
C'è la domanda ignorante.
Question 9.
In the book of James, God instructs Christians on what they should do when they get sick. They're supposed to pray and lay hands on the sick person, and God promises to heal them. So why do you ignore God's command and run to science every time you get sick?
Dio insegna ai cristiani cosa fare quando sono ammalati. Devono pregare, imporre le mani sugli ammalati, e Dio promette di guarirli. Allora, voi cristiani, perché ignorate il comandamento di Dio e correte alla scienza ogni volta che siete ammalati?
Allora, ti ho dato delle scritture, la risposta è in Luca 18:8. Perché i cristiani corrono dai dottori? Anch'io ho usato i dottori delle volte, però il cuore dei dottori prima del cuore del Signore, questo è brutto, ok? Quindi se senti male dal dottore, se la tua fede non basta, vai dal dottore. Però non è dal dottore prima andare da Dio, come certi che mi hanno detto, prego, mio fratello Giuseppe, c'è un appuntamento domani col dottore. Ho detto, d'accordo, ma se senti guarisce, no, l'appuntamento è già fatto e ci andrò, però prega per me, guardi, io non prego neanche. Non prego neanche che vai dal dottore. Sì, pregherò che il dottore, che Dio guida le mani del dottore, perché tu ormai sei convinta dal dottore che Dio usi il dottore, ma Dio non condividerà la sua gloria col dottore. Mm-hmm. Può aiutare il dottore a sanarti, capisci? Ma è diverso quando uno prega Dio e se proprio non ce la fa, va dal dottore. Ma prima deve proprio mettere tutto il cuore con Gesù. Amen.
Amen.
Quindi la risposta è: perché i cristiani corrono dal dottore?
Ma ha ragione, è una buona domanda.
È 18:8.
Luca 18:8.
sì, no, ma è così.
Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?
Allora, perché va dal dottore, Angela?
Non c'è fede.
Non c'è fede, no? Quindi, signor satanista, questa è la risposta.
Ma ha ragione il satanista in questo punto.
Certo che ha ragione, ma voi che ipocriti siete?
Sì.
Capisci,
sì.
Andare dal dottore se non la tua fede non è stata sufficiente, hai digiunato, hai pregato, hai pianto, faccia a terra, hai bagnato il pavimento di lacrime, e ancora non ce la fai così. C'è un fratello che sta pregando che prendeva morfina per il dolore. Mm-hmm. E io che gli dico non prendere la morfina, ma prendila, mm-hmm, perché non riesce a dormire di notte, non riusciva, spero che è già guarito.
Amen.
Va bene, logico, mica gli dico, non gli ho detto a suo fratello di non prendere la morfina,
certo,
prendila.
No.
Ma io, perché la morfina, se continua a prenderla, non è che può fermare la guarigione, quindi non c'è problema. Però credi in Gesù.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Allora, poi c'è un'altra scrittura, cos'è che c'hai lì?
1 Timoteo 4, verso 1.
Vai.
Lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Quindi, questo diciamo adesso. Perché va dal dottore prima di Gesù? Va dal dottore, va bene, ma se prima vai da Gesù. E confida che è così, che dal dottore non ci va neanche. Ma andare dal dottore prima di Gesù, questa è dottrina di demoni. Perché Dio con un pizzico di fede non ha bisogno del dottore. Che primo re di, vai primo re capitolo 19, perché era profetizzato che il cristianesimo degli ultimi tempi sarebbe stato corrotto, mezzo morto, scaduto di fede e di valore, e per questo che il satanista ha ragione, che cristiani buoni a nulla che andate dal dottore. Va bene dal dottore se la tua fede non è stata sufficiente. Mm-hmm. Ma andando al dottore prima di Gesù, il satanista ha ragione, il cristianesimo oggi è una cosa che, guarda, è meglio che non lo dico. Allora, leggiamo cosa dice il Signore. Cos'è che dice il Signore? Cosa dice Dio in quel capitolo lì? Primo Re 19, verso 18.
Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato.
Ok, ci sono dei cristiani che non baciano la televisione, non baciano,
amen,
i politici, non baciano i dottori,
amen,
non baciano Baal, non baciano il mondo. Sto parlando di baci nello spirito, ok? Va bene? Quindi non sto parlando solo di quelli che vanno in chiesa a baciare i piedi di San Pietro o di San Paolo, dalla Madonna, non sto parlando, anche quello lì è un'altra abominazione, d'accordo? Qui si bacia solo Dio. Mm-hmm. Allora, quindi Dio sta dicendo ai satanisti, ehi satanisti, attenzione, io ho 7.000 uomini in cui ginocchio non si è piegato e che ancora mi adorano, questo è i tempi di Elia, oggi secondo me ce ne sono di più, va bene? Il Signore si è riservato anche oggi nel mondo migliaia di credenti, battezzati nello Spirito Santo, che praticano la guarigione miracolosa come routine e che vedono risultati quasi sempre, come noi, e che si ergeranno contro voi satanisti, contro l'Anticristo che viene. 1 Giovanni 2,18, l'Anticristo viene. Apocalisse 13, viene l'Anticristo. Quindi adesso, in tempo della fine, ci saranno cristiani che si alzeranno e diranno, io muoio, ma io combatto contro il diavolo, combatto contro le bugie. E saranno vincitori fino al ritorno di Cristo ad Armageddon, quando quelli dei satanisti, che a quel punto, che ancora non si saranno pentiti del loro, cioè adorare Satana, saranno cacciati nel lago di fuoco, come è scritto. Prossima scrittura lì, cosa dice?
Apocalisse 20:15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
A posto, quindi satanisti, attenzione.
Man.
Dio benedica gli atei sinceri come lo ero io. Ero un ateo, 100%. Tu quanti eri ateo? 99%?
Più o meno 80%, perché stavo cercando, ma ero atea, sì.
Ma eri atea al 100%, scusa, ti meritavi l'inferno, noto.
Quello certo.
Oh, quindi eri atea al 100%.
Quello certo.
Prima di nascere di nuovo... Siamo tutti atei, tutti nasciamo atei.
Siamo tutti
non
persi.
Nessuno nasce salvato, non ho bisogno di Gesù. Quindi noi stessi, e dico questo, e tanti altri come noi nel mondo, vediamo in continuazione molte guarigioni, istantanee oppure progressive. Sempre vediamo guarigioni. Cercate e troverete, e non dovete neanche disturbarvi a viaggiare a grandi distanze, voi che non credete in Dio. Basta un piccolo click di internet, YouTube, eccetera, e vedrete parecchi cristiani. Mica solo fratello Giuseppe, c'è gente meglio di me, che praticano la guarigione miracolosa di Gesù.
Amen.
Potete, guarda, se volete contattate anche noi stessi, che siamo piccolini. Il nostro indirizzo è Radio Blast Net. In continuazione ascolterete testimonianze di ammalati che guariscono. Va bene?
Amen.
Perché, dicono i critici, perché non guariscono tutti?
Infatti gli atei dicono, ma perché se la parola è scritta così, che Dio guarisce, perché non guariscono?
Esatto, perché tu, a volte... non è che tutti quelli io prego guariscono tutti, e a volte non basta la mia fede, a volte non basta la loro fede, cioè Dio risponde sempre.
Amen.
Perché Matteo 9:29-30, cos'è che dice Gesù a risposta di questa domanda? Perché non tutti guariscono? Cioè, c'è un satanista su YouTube che diceva, come mai non vediamo quando prega? Perché c'è gente che guarisce, no? Sì, ok, guariscono, perché non vediamo le gambe spuntare? È successo anche di quello, però ci vuole una fede forte senza dubitare, va bene? Allora, cosa dice Gesù Matteo 9?
Vi sia fatto secondo la vostra fede.
Ok, e gli occhi loro?
Furono aperti.
Ecco, leggi tutta la scrittura senza paura.
29, allora 30. Toccò loro gli occhi dicendo, vi sia fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti. Amen.
Quindi bisogna dare al Signore, ok, bisogna dare al Signore e credere nelle guarigioni e avere fede a tutto cuore che i miracoli verranno come sono venuti per noi. Quindi bisogna dare al Signore la fede, bisogna dare al Signore tutto il cuore. Va bene?
Amen, amen.
Vabbè, io penso che a questo punto è abbastanza risposta sufficiente.
Sì,
no?
Perché non guariscono, sì. Allora, questo video di questi critici, di critiche sataniche contro Dio, questo video termina con un miscuglio finale di accuse contro Dio. E c'è una lista di accuse contro Dio che possiamo leggere veloce e puoi dare una risposta anche a queste?
Vai.
Allora, ignoranza numero 20.
Ignoranze, sono plurale qui.
Question 10.
The Bible tells us that Jesus threw a huge temper tantrum in the Jewish temple. He actually made a whip and whipped these people and drove them out of the temple, but not before overturning their tables and spilling their money everywhere.
La Bibbia dice che Gesù si è arrabbiato nel Tempio e ha fatto una frusta, ha frustato le persone e li scacciò dal Tempio, ma prima ha buttato giù i tavoli e il denaro.
Cioè stanno accusando Gesù di mancanza d'amore, cioè stanno dicendo subliminalmente, dicono, sta dicendo se questo predica l'amore, come mai va lì con una frusta,
è vero, sì.
Si è arrabbiato, eccetera, eccetera. Ah, la mia risposta è semplice, credo che se io potessi farei lo stesso, guarda. Io prenderei una frusta grossa, e comincerei a frustare tutti quei banchieri del nuovo ordine mondiale, che a me mi piace chiamare vampiri, che dissanguano le povere nazioni di oggi. Loro vivono con solo yacht, bevono champagne, e c'è i poveracci che non c'è neanche l'acqua da bere. Io prenderei una frusta e comincerei a frustare tutti fuori da quelle chiese che sono le banche, sono le chiese di oggi. Poi andrei a cacciare tutti quei diavoletti travestiti da preti e pastori, altrettanto ipocriti quanto i farisei di una volta.
Mm-hmm.
Okay, magari non saranno tutti, ma molti, troppi. Vabbè, ci sono quelli sinceri, per l'amor di Dio, che bisogna giudicare uno a uno. Comunque non è singolare che adesso i satanisti di oggi difendano i farisei e cambia monete e i mercenari di ieri? Ti immagini questi qua criticano Gesù per difendere i cambia monete? Quindi cioè la religione che avevano crocifisso Cristo, dimostrando che entrambi, i satanisti di oggi e i farisei di ieri, hanno lo stesso padre, il diavolo. Next.
Infatti ieri un'altra domanda nello stesso video, una domanda da questa satanista era: perché Dio chiede denaro tutte le domeniche? E adesso dice: ma perché Gesù si è arrabbiato con loro e ha buttato giù il loro denaro? Perché Gesù non è d'accordo con queste cose.
Ma guarda, il fondamento basico del satanismo è la confusione. Mica i diavoletti sanno cosa stanno facendo.
Sì, sì, sì.
C'è stato suo fratello che ha avuto una visione dei diavoli nel secondo cielo, no? Il primo cielo, quello che vediamo, le nuvole. E poi c'è il secondo cielo, invisibile, sono tutti demoni. Ok, e Gesù gli ha fatto vedere e ha detto così che ci sono le armate demoniache che combattono contro Dio, inquadrato come soldati, li ha visti. E tra di loro si azzannavano, si picchiavano, si cercavano di uccidersi se potevano. Cioè l'unica cosa che teneva uniti è l'odio contro Dio, contro di noi. Capito? E quindi è questo, capisci? Cioè loro, il regno del diavolo è in totale confusione.
Andiamo sì, avanti. È vero, è vero. Ignoranza numero 21.
The Bible also tells us that Jesus called a Canaanite woman a dog.
La Bibbia anche dice che Gesù ha chiamato la donna cananea un cane.
Ok, la mia risposta è questa. Gesù la stava mettendo alla prova, semplicemente, prima di guarirla. Cosa che ha puntualmente fatto. Ma i signori satanisti, che ammalati stanno guarendo loro? Okay, loro trattano il mondo come cani, cioè le loro multinazionali, che sono tutti satanisti più o meno, li trattano come animali, e però mica li guariscono dopo. Invece Gesù l'ha chiamata, non posso dare il pane ai cagnolini, però è una parabola, voleva dire prima andiamo dai giudei, e quando i giudei hanno accettato o respinto, allora passiamo ai gentili, e questo lo vedi in Atti capitolo 10. E capitolo 11, ecco che Dio manda Pietro a raggiungere i gentili, cioè i pagani, le nazioni, d'accordo? Quindi non era in senso offensivo. E come dico, senti, non fare lo scioccarello, non essere un fessacchiotto. Quindi in senso bonario, tanto bonario che l'ha guarita.
Sì, sì, alla
era
fine,
una prova.
Alla fine l'ha guarita, sì.
D'accordo?
Amen.
Ma questi satanisti mica, loro devono aumentare. L'hai chiamato cane, non l'hai chiamato cane, l'hai chiamato cagnolina, cagnetta, cerca di capire. E
sì,
poi cosa
sì,
ha fatto?
Sì.
Siccome questo gli poteva o inorgoglirsi, insuperbirsi, offendersi e andare via, oppure dice, Signore, d'accordo. Ma qualche briciola, grande la tua fede, gli ha risposto Gesù, è guarita. Amen?
Amen, amen.
Comunque, a me sembra che più che guarire gli ammalati, gli satanisti stanno avvelenando le menti sane con le loro propagande sataniche. Dio, guarda, comunque voglio dire questo, Dio ci mette sempre alla prova, d'accordo? Mise alla prova Naaman, il capitano della Siria, però dopo averlo messo alla prova deve andare a buttarsi nel fiume 7 volte, tuffarsi, e lui si è offeso. Non ci sono fiumi migliori a Damasco. Però quando lui si è umiliato, il suo servo gli ha detto, Signore, padrone, buttati, cosa vuoi che sia, vai, buttati, no? È andato, si è buttato 7 volte, bang, è guarito dalla lepra.
Amen, amen.
E la storia è secondo Re capitolo 5, bellissima storia,
sì,
leggetola.
Sì, sì, sì.
Va bene, la storia di Eliseo, il profeta.
Era una lezione di umiltà per lui.
Lezione di umiltà, logico, Dio ci prova, no? Va bene, come tu dici, Gesù dammi i soldi e non ho soldi. E magari per un anno, 2 anni non arrivano i soldi, ti prova. Gesù dammi una fidanzata, la voglio bionda, occhi azzurri, occhi verdi, occhi marroni. E non arriva per 10 anni. Va bene, io ho conosciuto Deborah a 49 anni. Abramo ha avuto un figlio a 99 anni. Va bene, io non posso aspettare 99 che viene l'anticristo, la tribolazione, così Gesù subito, uno dopo l'altro, 6 figli. C'è dei parenti che mi hanno detto, perché non ti fai, com'è che ha detto, fatti un'operazione per non avere più figli.
Sterilizzarti.
Grazie a Dio, grazie all'amore di mia moglie, non gli ho risposto, perché aveva una risposta che non gli sarebbe piaciuta, sai. Ero il figlio numero 4, La mia risposta era grrr, stai lontano dai miei figli. Guarda adesso, uno è più bello dell'altro. Guarda, John di 6 anni è stato battezzato nello Spirito Santo a 1 settimana, 7 giorni.
Amen,
quando
amen.
Stava per morire, Gesù l'ha battezzato, l'ha guarito, alleluia.
Amen.
Si è messo a saltare e sta ancora saltando. Allora, andiamo avanti. Allora, quella è la storia di Naaman, guarito.
Di Naaman, sì.
Altre storie, Primo Re 17. Dio mette alla prova la vedova di Sarepta che sta morendo di fame, è rimasto lui, solo un pezzo di pane è rimasto, ed Elia gli dice: stai morendo di fame? Sì. Ti è rimasto un pezzo di pane? Sì, dammelo a me. E questo glielo ha dato, ha detto: ok, qui c'è il pane, vado a morire di fame. Superata la prova, Dio l'ha benedetta per 3 anni e mezzo di tribolazione da parte di Ahab e Jezebel. Amen. Prova.
Amen, amen, amen.
Genesi 22, cosa vediamo? Dio prova Abramo, cosa gli dice? Metti sull'altare cosa?
Tuo figlio Isacco.
Isacco. Uè, Dio ti dice: vai e uccidi tuo figlio. Oggi chi lo farebbe?
Nessuno.
Non è facile. No. Abramo va e va a uccidere suo figlio. E poi trova nel cespuglio invece un montone, capisci? Che rappresenta Gesù, che muore al nostro posto. Quindi guarda, Dio ha sempre provato tutti i suoi figli e proverà tutti noi dal primo all'ultimo.
Grazie,
va
Gesù.
Bene? E Primo Pietro 4,17, vai.
Infatti,
dal 19.
È giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene.
Quindi oggi i fratelli che si lamentano: non c'ho il cappuccino, non c'ho la brioche, non c'ho la cioccolata calda, e sono 2 anni che aspetto una fidanzata, una moglie non arriva, sono divorziato, mia moglie e mio marito non torna. Qui questa, Gesù sta dicendo, Pietro sta dicendo qui che il giudizio cominciava dai cristiani, ma sai, il giudizio a quei tempi era, cioè vuol dire la prova, provati, no? E infatti dice: non vi meravigliate, dice Pietro, un altro passaggio delle prove che deve attraversare, lì venivano gettati leoni, crocifissi, bruciati vivi. Qui non si trattava mica che io non riesco a trovare una moglie. Se non trovi una moglie, prega e vai avanti senza, d'accordo? Io ho debiti dati da fare, va a lavorare, sveglia la mattina alle 5 e va a lavorare. E questi qui vedono le mogli uccise, crocifisse, i mariti gli tagliano la testa. Capisci? Che prove stiamo superando oggi, cristianesimo nel mondo? Cappuccino alla brioche. Vabbè, Apocalisse 2,10, prova, la Chiesa viene provata, svegliamoci, fratelli.
Amen. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Va bene? Quindi, per mettervi alla prova,
sì.
Dio ci prova. Ha provato la donna, detto, con la storia del cagnolino. Ha superato la prova e bang, la figlia è guarita.
Ti mette alla prova, ma poi dice: sii fedele fino alla morte. Quindi ti incoraggia a fare il bene e ti dà la ricompensa e ti promette e ti alza e ti aiuta.
Sì.
Quindi è bellissimo questo.
E anche la vittoria, la risposta, la salvezza di Dio può arrivare dopo la morte.
Sì.
Quindi se non ti dà una moglie o un marito e muori senza, loda il Signore, era
Amen.
Meglio che non l'avevi.
Amen.
Così che non hai rovinato una povera donna o un povero uomo. Preghi per i soldi e non arrivano, muori povero, loda il Signore e sarai ricco in cielo.
Amen.
C'è qualche fratello che sta ascoltando quella radio, ci ascoltano,
sì.
Perché sai, qualcuno si lamenta.
Sì.
Ho pregato per i soldi e non arrivano.
Sì, sì, sono. Anche stamattina abbiamo ricevuto lamentele di questo tipo. Qualcuno che si lamenta contro Dio.
Proprio stamattina?
Stamattina.
Quindi è il Signore che gli sta rispondendo.
Purtroppo sì. È una sorella che si sta lamentando perché Dio mi ha tolto
senza
tutto.
Senza fare nomi, eh?
No, senza.
Non siamo qua a umiliare nessuno.
Perché
però,
Dio
però
mi ha tolto tutto.
Però usiamo queste lezioni per insegnare tutti, anche me.
Ha detto: io ho dato tutto il mio cuore a Dio perché Lui mi ha tolto tutto e non mi ha benedetto nella mia vita. E perché dopo che mi distrugge si nasconde dietro Satana, accusando Satana di tutto il male. Ma perché Dio non fa niente?
Roba da matti. Questa sorella sta diventando satanista anche lei.
È un messaggio lungo, il resto non l'ho letto perché era molto deprimente.
La molletta debucata sul naso non
questa era la prima linea del messaggio.
Ma senti, amata sorella, come Dio si nasconde dietro? Per cortesia, guarda. Senti, dolce sorella che ci segui, tu hai bisogno di pentirti, mettiti in ginocchio, sì, digiunare e pregare, liberati dagli spiriti del diavolo che ti affliggono e smetti di dare la colpa a Dio. C'era una moglie di Giobbe lì che diceva, sei ammalato, perché Dio non ti guarisce? Giobbe capitolo 2, perché non maledici Dio e muori? Ma per cortesia non si può ragionare così. Va bene, Gesù sulla croce dice, padre, perché mi hai abbandonato? Ciò non di meno, confidato in lui, l'ho amato, l'ho benedetto ed è risorto, va bene?
Amen.
Quindi, fratelli così che anche magari pregate per i soldi, pregate per una moglie, o pregate per una guarigione, non arriva. Se non viene la moglie, la guarigione, non vengono i soldi, morite senza? Dovete morire in fede. Non siamo un Vangelo di prosperità, dai $100, riceverai 1000. Quello lascialo ai falsi profeti, queste storie.
E questo è un amore...
Quando tu metti sull'altare Isacco, lo metti lì per sacrificarlo, dai dei soldi a Dio. Non devi dire, Dio ti ha dato, ricorda, Dio ti ha dato... dei soldi, adesso li rivolgo indietro moltiplicati, e tu sei un mercenario.
Sì.
Qua, sull'altare l'animale deve bruciare, non avere, mettere un animale, sacrifico, hai visto Dio, un animale, adesso me ne dai 10. Non è così la storia. Tu puoi morire povero senza riavere i soldi che hai dato, se no è Vangelo di prosperità. Tu metti Isacco sull'altare, lo metti per sacrificarlo. Questi cristiani cosa gli ha detto? Sì, Gesù, siate fedeli fino alla morte. Torturati, qui li buttavano a leoni, fino alla morte vi daranno corona di vita. Com'è che Gesù li ha liberati e li ha aiutati? Ha tolto Isacco dall'altare? No, li ha fatti morire nelle arene, nelle crocifissi.
Sì.
La prova di fede, provarli per vedere se credevano alla risurrezione. Questa è la chiesa di Smirna, questa, Apocalisse capitolo 2.
Sì, sto pensando che questo è un amore... per interesse solo. Dio, se mi dai questo e quell'altro, ti amo, se no ti accuso. Non è amore vero.
No, ci sono questi diavoletti travestiti da pastori protestanti, lì, di Vangelo di prosperità si chiama. Date soldi alla Chiesa, Dio vi ridà 100 volte. Poi la Chiesa che ha le tasche di loro. Magari se li usassero per il Vangelo, tutto bene, li usano per le loro macchine Mercedes, l'anello di diamante, eccetera. Quindi, ragazzi... qualunque cosa chiedete, che sia finanza, salute, la moglie, un marito, una casa, che sia protezione, che sia una guarigione, perché non sono guarito? Perché forse devi morire. Morire nella fede. Ci siamo?
Amen.
Adesso viene il marchio della bestia? Ma già in Iraq è arrivato il marchio degli islamici. Diventi islamico o uccidiamo i bambini? E gli hai ucciso i bambini davanti. Ha tagliato la testa ai bambini. Mm-hmm. Ha visto... foto di bambini lì con la testa avvicinata al corpo, in India, gli indù. Se non diventavano indù, gli tagliavano le teste. E alcuni, qualche povero disgraziato falso cristiano, si è convertito all'induismo. Cosa farà questo in cielo? Non dovrà morire di vecchiaia? Angela, cosa abbiamo?
Dove andiamo all'ignoranza 22?
Sì, l'ignoranza numero 22.
And Jesus insulted the Pharisees by calling them derogatory names at every turn.
Dice che Gesù ha insultato i farisei e li ha chiamati diversi nomi.
Con parole diffamanti. Cioè,
un'altra accusa.
Cioè, diffamanti. Li ha chiamati serpenti, diavoli, figli del diavolo,
infatti.
Razza di vipere. Insomma, è offensivo per le vipere. È offensivo... Le ha chiamati lupi, maiali le ha chiamati. In Matteo 7 non date le cose sante ai cani, non date le perle ai porci, ma secondo me è un'offesa ai porci e ai cani, perché questi figli del diavolo sono peggio. Questa è la gente che, capisci, questa è la gente che tradiva Gesù, lo insultava, che guidava la gente all'inferno. Matteo 23 dice Gesù, voi non siete salvi e non fate neanche salvare gli altri. Quindi quale maiale, quale cane fa perdere le anime delle pecorelle? Nessuno. Quindi per me l'insulto è gli animali. Questi sono i figli del diavolo. Quindi io mi associo a Gesù, io sono d'accordo con Gesù e direi che l'offesa, casomai, sarebbe verso gli animali. Questa è la gente che ha crocifisso Cristo. Va bene?
Sì.
Quindi la verità è che Gesù era uno che diceva pane al pane, vino al vino, non era ipocrita come i religiosi di oggi che parlano bene della Russia, dell'America, del capitalismo, del comunismo, di tutto. Tu vai in Cina, c'è la chiesa ufficiale che sono sempre lì a leccare i piedi ai gerarchi cinesi. Vai in Italia, i protestanti cattolici a lucidare le scarpe tutti i politici, a stringergli la mano, Oh, sì, qual è il politico? L'onorevole è venuto. L'onorevole di cosa? L'onorevole. Va bene? Quindi questi cari catto protestanti, cattolici protestanti, non sono mica cristiani, questi qua, i leader. Le chiese sono piene di pecorelle ignoranti che non capiscono niente perché l'unica Bibbia che leggono è quello che il pulpito gli dà. Mica vanno a casa a studiarsela come esattamente dice, d'accordo? Andiamo avanti, Angela, per cortesia.
Amen. Ignoranza numero 23.
Ignoranza 23, andiamo.
Jesus also lied to his own disciples. They asked him if he was going to the feast. He said, no, my time's not yet come. And he turns around and goes to the feast.
Gesù anche ha mentito ai suoi discepoli. Quando lo hanno chiesto se lui andava alla festa, lui ha detto, no, la mia ora non è ancora giunta. Poi si gira e va alla festa.
Giovanni?
Giovanni 7?
8 fino al 10.
Da 8 fino a 10.
Non ce l'hai lì?
Sì.
Dovresti averla, no?
Sì, sì.
Allora, quindi Gesù ha mentito ai suoi discepoli. Questa è una doppia ignoranza qui. Scusa, c'è un errore. Non è un'ignoranza, sono due.
Ah sì? Quali?
Due. Prima ignoranza, non stava parlando ai suoi discepoli che credevano, stava parlando ai suoi fratelli carnali che non credevano.
Sì.
Che nonostante, nonostante le religioni morte dicono che Gesù non aveva fratelli, certo che aveva fratelli.
Perché non credevano.
Perché
lui.
Secondo le religioni morte, Maria deve essere vergine, perché se non è più vergine, non era più pura. Ma guarda che una donna che non è vergine non è mica perso la purezza. Aprite le zucche religiose, va bene? Mm-hmm. E guarda che avere figli è un comandamento. Paolo ha detto che la donna sarà salvata avendo figli. Quindi sono cretinaggi del diavolo dire che la donna perde la purezza perché non è più vergine. E dove è scritto? Ha detto Sant'Agostino. Ma digli a Sant'Agostino che stia tranquillo. Stessa tranquillo Sant'Agostino. Va bene? Queste sono baggianate di Sant'Agostino. Ok? Sant'Agostino ha detto tante cose belle, bellissime, però per lui il sesso era peccato. E lui era un debosciato, un degenerato, un adultero, che se la facevo con le donne di tutti, finalmente si è pentito, ha capito che... Ha cominciato a dire che il sesso era peccato. No, era peccato lui, la maniera che lui lo faceva.
Sì, sì, sì.
Ok? Ma la maniera che Dio l'ha comandata. Da me Deva è stato comandato di avere figli, quindi sesso, prima della caduta. E mi viene a dire a me che il sesso è peccato. È peccato se lo fai in modo peccaminoso, ma se lo fai in modo pulito, limpido, tranquillo, non allo stile omosessuale, non so se mi spiego, che la tua donna non deve avere rapporti omosessuali con la tua donna, Achtung, ok, deve avere rapporti normali, ok, non sbagliare, eccetera, ok? Per favore, alzare le antenne, buon intenditore, poche parole.
Stavo pensando l'altro giorno se alcune religioni dichiarano la Madonna vergine per tutta la sua vita, pura, tutta la sua vita, dovrebbero fare lo stesso con il marito Giuseppe. Anche lui è rimasto vergine, no?
Sì, suppostamente.
Allora, anche lui deve essere adorato allo stesso livello della Madonna, a questo punto?
Sì, ma perché
solo lei?
Si sono sposati per far cosa questo? un convento di clausura a Monaco, di San Giuseppiano e una... Santa Mariana, questo qui non hanno fondamento nella Bibbia, sono cretinaggini. Infatti in Timoteo, primo Timoteo 4, secondo Timoteo 3, dice che proibire il matrimonio è una dottrina di demoni.
Sì, sì, sì.
D'accordo, quindi sì. Andare a un prete e dire non ti sposi, puoi essere pedofilo, un prete pedofilo rimane prete, no? Il Vangelo a rovinare un bambino, però rimane prete. E questa è una dottrina di demoni. Costringi uno, certo quando uno è giovane, 16 anni, 18 anni, 20 anni, diventa prete, c'è tutto, però quando dopo 25, 30, 40, 50, 60 anni non ce la fa più, dice, ehi, io non sono chiamato a essere eunuco. Andiamo avanti?
Amen, amen.
Allora, rispondiamo a questa domanda, ok? Quindi la domanda era, Gesù ha detto ai suoi discepoli che non andava alla festa, poi è andato, ha mentito. Numero uno, non erano discepoli,
erano
i suoi fratelli carnali, che dice che non credevano in lui. Giovanni 7, 5 dice i suoi fratelli non credevano in lui.
Ok, però la bugia rimane, come mai?
Non era una bugia. Innanzitutto Gesù stava trattando con gente incredula che lo voleva fargli danno. E quando una persona vuole farti danno, per esempio il diavolo, non devi dirgli la verità al diavolo, puoi usare astuzia. Uh-huh. Infatti Gesù ha detto in Matteo 10, siate astuti come serpenti, dolci come colombe. Quindi non vai a dire la verità al diavolo, tu sei per esempio in una catacomba, sei a casa qui, adesso viene l'anticristo, arrivano con marchio della bestia, dove sono i tuoi sei figli che dobbiamo marchiarli, per esempio? E sono magari in cantina che stanno leggendo la Bibbia. Sì. E qui gli dico, ah, eccoli qua, andate a prendere, non posso mentire, eccoli qui, sono lì. Ma no, gli dico, non lo so dove sono, andate a pescare. Non lo so. D'accordo?
Sì.
Oh, al diavolo non è mica degli la verità, al diavolo. Il diavolo lo prende in giro, gli gira intorno. Per questo esistono le parabole. Quindi questa risposta di Gesù era una parabola. Quindi abbiamo assodato l'ignoranza numero uno, non erano, la Bibbia non dice che erano discepoli, dice fratelli, ignoranza numero uno. La seconda ignoranza è che giustamente, come questo satanista ha letto, dice io non vado ancora alla festa, non è che ha detto non andrò mai, non vado ancora, non vado andrò per 5 minuti, 5 ore, appena voi vi togliete dai piedi, mi segui?
Infatti in Giovanni 7 verso 9, dopo che lui dice la mia ora non è giunta, andate voi, dice, dette queste cose, rimase in Galilea.
Esatto.
E poi dopo, più tardi, andò anche lui.
Quindi disse la verità, la mia ora non è giunta, quando arriva, ci sono affari miei, fra un quarto d'ora, fra 3 ore, fra 6 ore, fino alla serata, dopo che mi sono mangiato qualcosa, d'accordo?
Sì.
Quindi
sì.
Questi poveri satanisti mica possono capire queste finezze. Perché è proprio per gente come loro che Gesù parlava in parabole.
Sì,
quindi in questo passaggio Gesù cercava di sviarli un pochettino, però senza mentire. Gesù non mentiva perché, non è che ha detto non vado e basta, ma il mio tempo non è giunto, va bene?
Sì.
Quindi d'accordo, ma appena se ne furono andati, quindi si tolsero di mezzo, Gesù poté andare alla chiesa senza trainarsi dietro un branco di increduli.
Alla festa,
che
sì.
Poi i fratelli si convertirono, Poi un suo fratello Giacomo divenne il vescovo di Gerusalemme e così via. Infatti se tu leggi, dammi una scrittura, 1 Corinzi 9, 5, parla dei fratelli di Gesù che andavano in giro con le mogli. I fratelli di Gesù poi divennero apostoli, è questo che i preti cattolici non capiscono. I fratelli di Gesù divennero apostoli, andavano a evangelizzare con le mogli, insieme all'apostolo Pietro andava a evangelizzare con sua moglie. L'apostolo Pietro con sua moglie, certo! I preti mica lo sanno, nei loro cimiteri, cioè nei loro seminari, mica glieli insegno queste cose. Leggilo.
1 Corinzi 5, 9. Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa?
Capisci? Qui c'è una distinzione molto chiara. I fratelli del Signore, ma questi preti ti dicono, no, vuol dire che sai, quei tempi i fratelli volevano dire tutti. E no, qui c'è una distinzione. Qui c'è Cefa, Cefa non era un fratello, scusa?
Sì,
e gli altri apostoli non erano fratelli?
Dice, gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa.
E gli altri apostoli non erano fratelli anche allora?
Sì,
perché
sì,
c'è questa distinzione? Perché Gesù aveva un mucchio di fratelli, quanti? Non so esatto, però ma diversi, perché a quei tempi mica c'era la pillola antifecondativa, mica erano così imbecilli come oggi che i figli le abortiscono. Maria era una donna in gamba, dice, più ne ho meglio è. Ma Dio Maria era una santa coi fiocchi, d'accordo?
Amen, amen.
Quindi va bene.
Infatti sai cosa dice Matteo 1, ultimo versetto? Dice che Giuseppe non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio Gesù. Dopo che ella partorì questo figlio, quindi...
Quindi dice finché, cosa vuol dire nel dizionario Dante Alighieri finché?
Fino a questo punto e poi...
Fino a quando Gesù è nato.
Sì.
D'accordo?
Sì, che sì.
Quindi c'è storia di questi vestiti col cappuccio, cappellino in testa, per la croce attaccata al collo.
Se
non ho capito niente.
Se no direbbe che non ebbe con lei rapporti coniugali tutta la sua vita.
Fino!
Non dice così.
Fino! Ma questi qui, vabbè, a pazienza con questi, eh. Comunque, guarda, Gesù parlava in parabole. Gesù parlava sempre in parabole. Vai in Matteo 13, guarda, perché...
Matteo 13,
quelli che sono contro Dio, che non si meritano la verità, capisci? Dio darà loro parlerà loro in forma di parabola. Infatti, per i satanisti che leggono la Bibbia, ma stanno sprecando tempo, perché però la Bibbia è una grande parabola, non la capiranno mai fino a quando? Fino a quando non aprono il cuore a Dio. E allora Dio aprirà la sua verità di salvezza, come un codice. Il codice Dio non te lo dà se non apri il cuore prima. Leggi Matteo 13 dal 10.
Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. Perché il loro cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con le orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca.
Capisci? Cioè, cosa sta dicendo qui? A voi discepoli, a voi fratelli della Chiesa dello Spirito, fratelli che ci ascoltate con il cuore aperto, e altri fratelli per il mondo che neanche conosco, Dio li benedica, fratelli protestanti, cattolici, eccetera, chiunque sincero, ok? È dato di conoscere i misteri. Gli altri che non aprono il cuore, di qualunque religione, religiosa o non religiosa, non è dato. Allora in parabole, perché vedono, guardando non vedono, ascoltando non capiscono niente, e io non li guarisco, io non li salvo. Perché? Perché verso 15 dice, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi. Quindi non è colpa di Dio che non dà la verità, sono loro che non si aprono. Questi satanisti che non capiscono e non capiranno mai la Bibbia è perché il cuore è chiuso. Va bene?
Amen.
Ci siamo?
Amen.
Gloria
Amen.
A Dio.
Possiamo continuare dopo una pausa musicale?
Sì.
Sì, va bene?
Perché no?
Allora, ascoltiamo...
Cosa ci canti di bello?
Marcello Marocchi.
Oh, okay.
Dice, Dio, ti sei sbagliato.
Ottimo.
Sono grande, ho fatto tanti studi, filosofi e sapienti con 100 verità. C'è la televisione, ci parla un sapientone, lui sì di certo sa la verità. Arrivano i marziani, controllano gli umani, ci sono poi i cantanti, lo sanno tutti quanti, che cosa non si sa. Si parla, si questiona, si scruta l'universo, l'uomo si seziona, arriva Linda Wolf, l'oroscopo e le stelle, lì c'è la verità, streghe e fattocchiere lo sanno per mestiere, ed io che piango perché sono uomo. Ricordo che quando ero piccoletto, alle mie spalle avevo un angioletto, dormivo contento che lassù qualcuno mi amava un po' di più. Avevo un Dio grande come padre, suo figlio era proprio mio fratello. Grazie, umanità, che hai fatto di una scimmia il mio papà. Il corpo mio era solo un mezzo per meritarmi un po' di paradiso. Qualcuno che sapeva guardando mi ha sorriso, lui finalmente me lo spiegherà. E mi son trovato nulli tra. Grazie, umanità, che hai fatto di una scimmia mio papà. Grazie, sapienti, grazie, scienziati. Adesso siamo tutti disgraziati. Dio, ti sei sbagliato, perché tuo figlio è morto ammazzato.
Continuiamo il programma con le domande da parte di questi critici ignoranti che accusano Dio di tutte le cose sotto il cielo. E non ti sento nel microfono. Ci sei?
Sì.
Okay,
però quando dici ignorante non li offendere, perché dobbiamo rispettare la Bibbia.
No, hai ragione, insegna... quello che hai detto tu prima, che tu sei ignorante in diverse cose.
Sì, ecco,
e allora sì, anche loro sono ignoranti in questa cosa.
Ecco, però sì, cerchiamo di rispettarli, anche se loro non rispettano noi, non rispettano Dio, eccetera. Noi però dobbiamo rispettarli, perché nella Bibbia dice di rispettare, anche il diavolo dice di rispettare nella Bibbia.
D'accordo? È difficile, eh? Rispettare, sì, il diavolo.
Sì, quindi sottolineiamo che li rispettiamo, perché il rispetto è anche una cosa bella, diciamo. Bisogna rispettare anche i nemici, va bene?
Amen.
Vabbè, quindi andiamo avanti.
Andiamo alla ignoranza numero 24.
Sì. 24.
Jesus also condones slavery, and he did not denounce the crimes of rape or pedophilia.
Dice che Gesù avrebbe tollerato la schiavitù e che non ha fatto niente contro il stupro e la pedofilia.
Guarda, la risposta è che storicamente, che nella storia del mondo, basta leggere enciclopedie, le storie, i satanisti sono sempre stati i primi ad essere dalla parte dello schiavismo. Cioè tutti quelli che erano schiavisti, andando in giro a commerciare schiavi con le navi, eccetera, e diciamo, erano, se tu parlavi con loro, non credevano in Dio, o erano falsi cristiani, che qualche satanista dirà, no, erano cristiani, no, erano finti cristiani, come Pizarro che ha conquistato la Sud America con la spada, uccidendo milioni di indios. Era un cristiano, ma un cristiano falso, però.
Sì,
era un diavolo travestito da cristiano, Pizarro. Ero in Perù, c'è la strada principale lì dedicata a Pizarro.
In tutte le città, sì.
Il grande eroe, ma Pizarro era un diavolo, no? Anche nel nome di Cristo, nel nome di Cristo niente. Quindi, semplicemente Gesù parlava la lingua dei tempi. Oggi, per esempio, i moderni schiavi, come si chiamano? Dipendenti. Dipendenti di fabbrica,
sì.
Dipendenti dei politici, e quindi sono i moderni schiavi. Una volta gli schiavi, il padrone, i padroni, diciamo, a maggioranza dei padroni, si prendevano cura degli schiavi. Se hanno mal di denti, chiamavano il proprio dentista, erano ammalati, chiamavano il proprio dottore, e lo schiavo mangiava sempre bene, abbastanza, perché è interesse del padrone di tenere che gli schiavi erano in buona salute. Ora che i satanisti mostrano i negri con le catene al collo, quello con la frusta, ecco, Gesù è a favore di questo schiavismo, e questo qui è imbecillità 100%, perché Gesù non era a favore di questo tipo di schiavismo, va bene?
Sì,
era,
sì.
Ma è un servo che serviva in casa, vestito bene, serviva al padrone, poi mangiava anche lui, lavorava nei campi, eccetera. Non è con la frusta come Stalin che teneva la gente ai lavori forzati, no. Questo è schiavismo per opera dei satanisti. Quindi Gesù parlava il linguaggio dei tempi, oggi gli schiavi sono i dipendenti oggi. Ora ti pare che oggi possiamo predicare noi contro il governo, aumentare le paghe, aumentare le pensioni, questa è politica. Quindi Gesù non faceva questo, Gesù andava alla libertà della schiavitù nel cuore. In quell'era storica che si ammetteva lo schiavismo, Gesù non era venuto come una specie di Lenin a fare rivoluzione, Stalin, cioè uccidere per liberare, perché come la storia insegna, le rivoluzioni violente portano sempre al peggio, quindi il comunismo, il fascismo al comunismo, viceversa, al capitalismo, al nuovo ordine mondiale. Comunque andiamo a Giovanni 15:15, guarda, Gesù dice che lui ha insegnato contro lo schiavismo, in effetti, lui dice questa scrittura.
Giovanni 15:15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici,
okay,
perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Quindi non è vero che Gesù è venuto per stabilire schiavismo.
Bellissima scrittura.
Capito? Infatti in qualunque posto che il cristianesimo ha preso potere, il schiavismo è sparito. Quando il cristianesimo si è abbassato, si è affievolito, oppure è diventato ipocrita, ecco che ricominciano con lo schiavismo, perché il cristianesimo diventava ipocrita. D'accordo?
Mm-hmm.
Andiamo.
E cosa dici del fatto che questo uomo nel video accusa Gesù, dice che Gesù sarebbe stato a favore di pedofilia e stupro?
E questa è, non so se è ignoranza o imbecillità, perché come lo può dimostrare questo? Questo qui è una credenza imbecille allo stato puro, perché basta leggere il Vangelo, ti pare che Gesù, guarda, non vale neanche la pena di rispondere a queste cretinaggini, no? Comunque rispondo lo stesso, perché abbiamo degli amici atei che amiamo, amici atei che ci seguono e che non conoscono il Vangelo, che stanno investigando come stanno le cose. Quindi guarda, citiamo, vai Matteo 18, citiamo solo un passaggio di quello che Gesù dice riguardo ai bambini. Ora, accosta questo messaggio del Vangelo alla pedofilia, che per me è un peccato più orrendo. Per me questi preti che sono pedofili, io li prenderei, non dico a botte, ma rimanderei ai lavori forzati in Siberia, cioè un prete pedofilo, va bene? Quindi guarda, dice Gesù riguardo ai bambini, Matteo 18, 2 al 7.
Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel mio nome, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene».
Quindi guarda, cioè Gesù dice che praticamente è meglio che ti butti a mare con una macina da mulino piuttosto che offendere un bambino. Pedofilia è la peggiore offesa che puoi fare. Mm-hmm. Peggiore offesa che puoi fare.
Sì, sì.
E comunque voglio dire, la verità è che invece, in base alle statistiche, sono proprio tra i satanisti che si trovano i peggiori colpevoli di sadomasochismo, sodomia, pedofilia, lesbianismo, e non solo, ma torture, sacrifici di bambini che poi ne bevono anche il sangue. Tutto sempre di nascosto, perché è illegale. Però basta leggere il giornale e trovi i satanisti che fanno queste cose. Va bene, quindi non c'è da meravigliarsi. Siccome i satanisti sono innanzitutto evoluzionisti, credo che veniamo dai gorilla, dalle scimmie, quindi nel loro cuore loro pensano, nella loro testa pensano, dagli animali proveniamo, quindi comportiamoci come animali. Però gli animali non sono così, gli animali non sacrificano niente. Gli animali mangiano per mangiare. Comunque guarda, solamente è una notizia dei giornali, questa di ieri, il giornale di ieri si chiama Primato Nazionale, il giornale, c'è un articolo che dice «Orrore, una coppia lesbica tortura e prende a martellate il bambino». Una storia ghiacciante dagli Stati Uniti, coppia lesbica di Muskogee in Oklahoma è finita sotto accusa che avrebbe torturato in modo atroce. Certo, questo succede da... cioè diciamo indiavolati sono anche le coppie normali a volte, però spicca, mi fa pensare a una coppia lesbica, cosa ne sa una coppia lesbica di partorire un bambino, o una coppia omosessuale di uomini, non hanno amato questo bambino, lo hanno preso in adozione, così un altro ha fatto il lavoro. Andiamo avanti, guarda. Oh, sono cose orribili,
sì, sì, sì.
Andiamo avanti, il satanismo è una cosa di luce libera.
Andiamo alla prossima ignoranza.
Not only that, Jesus taught that if you call somebody a fool, you were in danger of going to hell. Then he turns around and calls several people fools.
Gesù ha insegnato che quando chiami qualcuno stupido, il tuo fratello, sei al rischio della genna di fuoco. E poi lui stesso chiama diverse persone stolti.
Quindi si lamentano di questo, che Gesù chiama stupido fratello e dice chi chiama stupido, cioè Gesù dice chi chiama stupido fratello rischia la genna di fuoco.
Mm-hmm.
Ma guarda, qui si può rispondere a questo che anche il più piccolo virus può portare alla morte, quindi la più piccola offesa può fare tanto male, tantissimo male se uno non si pente, può portare al divorzio, alle liti, alle uccisioni, una piccola parola. Ovviamente i nemici di Dio si guardano dal citare le scritture che mostrano che Dio però perdona, nella fede di Cristo, perdona ogni peccato e quindi nessun credente sarà mai punito, va bene? Perché il credente si pente sempre, quindi Quindi un credente che chiama un fratello stupido non andrà, non va nella gianna di fuoco, perché il credente c'ha il perdono automatico nel cuore perché c'ha Cristo, va bene? Quindi la salvezza non sta nel pentirsi, ma sta nel ricevere Cristo, perché Cristo ti porta sempre al pentimento, come dice Romani 2,4. Quindi ti porta sempre al pentimento, prima o poi. Quindi non c'è nessun inferno per i salvati, nemmeno se sbaglia, nemmeno se offende il fratello, perché appunto si pente. Leggiamolo, 1 Giovanni 7,9.
Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
Quindi anche se chiami stupido il fratello, non è che ti suggerisco che non lo fai, però se lo dovessi fare, capitato anche a me, ci si pente, si chiede scusa e tutto a posto.
Amen, amen. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Matteo 18, 21
e 22. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Quindi questi satanisti cosa fanno qui? Lo spieghiamo agli amici atei che ci seguono, che li amiamo molto. E, infatti tanti atei si convertono, diventano fratelli, fratelli. Quindi ha tanto amore agli atei sinceri. Però i satanisti gli diamo col bastone, il bastone della parola. Quindi
sì,
con molto rispetto, però sono bastonate.
Sì, sì,
quindi
sì.
Noi diciamo che i satanisti prendono una scrittura, La ritagliano e dimenticano il resto. Scusa, non è possibile. Tu prendi, non so, Salmo 14, dice, prendi la scrittura e dice: non c'è Dio. Allora, dice la Bibbia, non c'è Dio. Sì, però scusa, tu mi hai tagliato un pezzettino. Leggi il contesto, no? Cosa
sì,
dice?
Sì, sì.
Lo stolto dice nel suo
cuore,
non c'è
Dio.
Cioè, quei satanisti fanno questo trucco.
Sì, sì,
uno
sì,
che non conosce la Bibbia casca nella fossa. Capisci? Come se tu prendi la Costituzione italiana e dice: dare la multa di 10.000 euro, lo Stato italiano, sì, cosa ha fatto? Magari ha dato multa a uno che ha imbrogliato, ha frodato, se la merita. Quindi attenzione alla mancanza di contesto, è facile, chiunque prende una scrittura e può storcerla come vuole. Passiamo alla prossima ignoranza, ignoranza numero 27.
Ignoranza numero 27 è la ultima accusa contro di Dio in questo video.
Mm-hmm.
Not only that, the Bible tells us that Jesus explicitly upheld the ghastly Mosaic law that required children to be killed if they became unruly. Is this the person we should be emulating?
Dice che la Bibbia ci dice che Gesù è stato a favore della cattiva legge di Mosè, che condannava anche i bambini se erano disubbidienti alla pena di morte.
Ok, al solito hanno ritagliato una scrittura e si dimenticano di tante cose. La risposta è questa: fino a quando Israele si è attenuta alla legge che Dio gli aveva dato attraverso Mosè, Israele era la nazione con il minore tasso di crimine al mondo. La legge funzionava, la deterrenza funzionava. A parte la situazione politica e le guerre con la Palestina, e persino oggi in Israele, che oggi Israele fa diciamo in guerra con i palestinesi, però a parte quello, oggi prendiamo la situazione di oggi. Oggi in Israele, a parte la guerra con i palestinesi, eccetera, i subbugli, però i praticanti della legge mosaica in Israele sono pochi, nonostante questo. Però grazie a quel poco di legge mosaica che la popolazione ebraica conosce un po', ok, i crimini, i furti, i reati, eccetera, in Israele sono tra i più bassi del mondo, per quel poco di legge mosaica che hanno. Quindi ecco, per esempio, a proposito, c'è un dato dell'Università di Haifa che è riportato da J-Post, giornale, e cito: le statistiche di omicidi in Israele sono tra i più bassi del mondo, e qui c'è l'indirizzo www.jpost, eccetera. E la legge mosaica, con la sua inflessibilità, cioè chi sbaglia paga, ok, non c'erano sconti, era un ottimo deterrente. Israele era per questo un'oasi di pace e di giustizia, almeno fino a quando questa legge è stata seguita. Poi si sono messi a sacrificare i bambini, bruciarli vivi, eccetera. Cioè sono diventati come anche loro mezzi satanisti o completi. e Dio li ha puniti e ha permesso che fossero distrutte. Ora, i satanisti ci dicono che il deterrente, cioè, pardon, i satanisti non ci dicono che il deterrente ha funzionato.
Mm-hmm.
Capisci?
Sì,
infatti
sì,
è funzionato così bene che in tutta la Bibbia non vi è nessuna esecuzione di bambini. C'era la legge, ma diciamo non, era sufficiente la minaccia. Confrontiamo questo deterrente di Dio, ok, con quello delle nazioni che assomigliano a questi critici satanici. Okay? Guardiamo ai deterrenti che il mondo usa. L'intero mondo si è riempito di deterrente bellico, deterrente di armamenti, di armi chimiche, batteriologiche, atomiche, bombe all'idrogeno, okay, che fra poco li useranno anche, in base alle profezie. Okay? Però questi critici di Dio si lamentano del deterrente di Dio che ha prodotto miracoli, ma tacciono sulla terribile deterrenza che il mondo usa.
Sì,
metti a paragone. Israele,
sì, sì, sì,
neanche un bambino è stato lapidato, perché sapeva che la legge era inflessibile. Ok?
Sì.
Invece tu paragona questo con la religione islamica, tutti i giorni senti un padre che uccide la figlia, c'è un articolo di giornale in cui il padre ha ucciso la figlia perché per strada camminando insieme a lui si è girato a guardare un maschio.
Mm.
È andato a casa e l'ha uccisa. Bravo padre, bravo. Un altro, andiamo avanti, la figlia stava annegando, il bagnino fa per buttarsi per salvare e lui l'ha bloccata. No, perché se me la tocchi, me la contamini, nessuno la sposa, l'ha fatta negare. Questa è la religione. Capito? La legge mosaica non era così. Butta di amare, salva la ragazza. Quindi cioè, la religione islamica è un'imitazione, okay, del Vecchio Testamento. Però Maometto non è che ha imitato molto bene, si è dimenticato dell'amore della legge mosaica, si è dimenticato. Andiamo avanti.
Sì.
Quindi, gloria a Dio, guarda, posso dire un'ultima parola ai critici, ai satanisti che sprecano la loro vita a combattere il Cristo che è morto anche per loro sul Calvario. Io voglio dire questo a questi qua. Tu, caro critico satanista che odi Dio, hai provato tutto hai provato che il mondo ti ha offerto fino adesso. Perché non vorresti per caso provare anche lo Spirito di Cristo? Cosa abbiamo da perdere?
Sì.
Niente se non le nostre depressioni, il nostro egoismo,
amen,
solitudine, il nostro vuoto, quel vuoto, quella tristezza nel cuore. Se solo apriamo il nostro cuore e chiediamo al Dio, al Padre di amore, nel nome di Gesù Cristo, con le parole più semplici, e allora capiremo tutto. Tutto quello che adesso vi è chiuso in parabola. Prega con me. Prega con me, caro amico satanista, prega con me.
Amen.
Devi solo dire Gesù, perdonami ogni peccato. Gesù, grazie che sei morto per salvarmi. Ti ricevo nel mio cuore. Ricevo il tuo Spirito Santo di amore e la tua pace, la tua gioia. Ricevo la tua felicità, la tua salvezza. Io voglio dire questo a voi amati satanisti che ci seguite o ex ateo, ex agnostico, incredulo, ex triste. Se hai pregato con tutto il tuo cuore, ora lo Spirito Santo di amore e la pace di Dio è nella tua anima e per sempre. Se hai pregato con tutto il cuore però. Dammi la scrittura, Angelo, Romani 10:9. A 13, perché è scritto questo.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Giovanni 1:12.
A tutti quelli che hanno ricevuto...
Ricevuto cosa? Lo Spirito di Cristo.
Egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.
Dio promette a tutti noi che abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore, 1 Corinzi 2:9, cosa promette il Signore?
Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano.
Amen. La Bibbia ci parla anche delle promesse riguardo al nostro futuro con il nostro grande Padre di amore nel suo regno. Apocalisse 21, dall'1 all'8.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate». E colui che siede sul trono disse, «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Poi mi disse, «Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere». E aggiunse, «Ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince, erediterà queste cose». Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.
Ma bisogna vincere però.
Amen.
Dobbiamo vincere.
Amen.
Quello che Adamo e Eva hanno perso. Adamo e Eva devono vincere il diavolo e le sue bugie. Non è una lotta fisica. Il diavolo è più grande, è un arcangelo, ma non può toccarci perché Dio lo ha limitato, lo ha messo in una gabbia. Può solo parlare, sussurrare, tentarci. Deve vincere le tentazioni, vincere le bugie. E cosa? Vincere.
Amen.
La cosa che ci ferma.
Amen.
Dal darci interamente a Dio nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Comunque in Apocalisse 21, ti sei fermato al verso 7, il messaggio continua parlando di quelli che sprecano la loro vita seguendo loro padre il diavolo, come i satanisti che non si pentono. Verso 8.
Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Apocalisse 20, da 10 al 15.
E il diavolo che aveva sedotto
il mondo,
fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo nei secoli dei secoli.
Gloria al Signore. Leggi il verso 14, guarda.
Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco.
15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
E questa, carissimi che ci seguite, che ci piaccia o no, è la sola verità che c'è. Verità non è satanismo, non è comunismo, non è fascismo, non è capitalismo, non è nuovo ordine mondialismo, non ne sono le banche, non sono le religioni, non sono i falsi cristianesimi, non sono le religioni cristiane della domenica mattina, quelle non sono la verità. La verità ce l'hanno lì nella Bibbia ammuffita, lì, che l'aprono solo domenica mattina, non la predicano, è perduti. Ma quelle chiese non vivono la verità, ce l'hanno ma non la vivono. La verità è scritta nella Bibbia e nei cuori di quelli che la praticano. E comunque, nonostante le bugie propagate dal diavolo e dalla sua zizzania alle persone che lo seguono, la verità rimane quella di Gesù, la verità che non ha mai fallito in nessuna delle sue profezie o promesse per bocca di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che è morto crocifisso per noi ed è risorto. Con questo chiudo, fratelli. Dio vi benedica, vi amiamo in Gesù Cristo. Tutti di Radio Blast Net vi salutano nel nome di Gesù. Amen e amen.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie, Signore. Facciamo un'altra pausa musicale. Voglio chiedere a voi, fratelli, che avete seguito questo messaggio, che è stata una risposta alla sfida di questi critici, per dare le risposte giuste alle loro domande. Quelli di voi che potete aiutarci a tradurre questo messaggio in inglese, ci servirebbe il vostro aiuto.
In audio
da italiano in inglese.
Sì, chi vuole scrivere può anche scriverlo, verrà un libretto, però in audio lo mettiamo su internet.
Sì, perché
YouTube.
Quelli che hanno fatto il video parlano inglese, lo hanno fatto in inglese, quindi dobbiamo risponderli, ma ci serve aiuto per tradurlo.
Potevamo farlo in inglese, sarebbe stato molto più facile, però sì, abbiamo voluto farlo in italiano perché per voi fratellini italiani, perché in italiano su internet c'è molto poco di buono, in inglese c'è poco, in italiano c'è molto di meno. Così ho pregato e Gesù mi ha detto farlo in italiano. Per voi, quindi dite grazie a Gesù, però non ho molto tempo di tradurlo in inglese, siamo sotto pressione. Quindi se qualcuno di voi vuole salire al Calvario, caricarsi di questa croce, sappiate che è grande il vostro premio nel cielo, tutte le pecorelle che saranno raggiunte
Amen.
Da questo messaggio che voi tradurrete saranno benedizioni nella vostra corona quando davanti a Gesù il Signore vi presenterà al Padre e dirà quello che avete fatto. Il Signore vi benedica, vi amiamo tanto tanto. Abbiamo visto che nessuno rispondeva a questa sfida dopo tanto tempo su internet, domande che i cristiani non possono rispondere. Qui il dragone, come dice Apocalisse 13, apre la bocca e sbrodola fuori tutta la sua immondizia contro Dio. E noi non abbiamo potuto resistere, detto, facciamo tempo, rispondiamo noi, nel nostro piccolo,
Amen.
Che noi un poco di addestramento Gesù ce l'ha dato, un poco di Bibbia la conosciamo, lo Spirito Santo lo abbiamo, noi possiamo, ci siamo sfilati i guanti e abbiamo schiaffeggiato, e stiamo schiaffeggiando questi satanisti, e di accettare questo duello, che ci rispondano se hanno il coraggio, però che usino scritture, non solo insulti.
Amen.
Ok. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
Amen. Ascoltiamo Alan Scott. Dimmi se sarai lì nel cielo. Avrai detto di sì al mio Signore?
A chi lo dedichiamo questo? Alle persone che ancora non sono salvi. Va bene, le persone che i satanisti che ascolteranno questo vorranno rimanere satanisti. Ma le persone atee, sinceri, dolci, persone che guardano con spirito di ricerca, siamo sicuri che dopo questo messaggio avranno grossissime possibilità di volgersi a Dio, avendo capito che dai satanisti vengono solo bugie. Nel nome di Gesù Cristo, amen, vi vogliamo bene.
Amen.
Voglio credere in giorno il mio Dio raddrizzerà tutto ciò che ora è storto. E l'eco dell'eternità, sempre nascosto nel mio cuore, troverà finalmente la sua melodia. E tutti i sogni più belli che temevo pronunciare, dopo anni di lunga attesa, la mia fede li toccherà. Quanto è breve ed imperfetta questa vita dai discorsi sospesi, soddisfazione certa presto ci sarà. Vedrò uomini, amici completi, che riunione festosa in cielo, il transitorio sparirà quando la morte morirà. Ma dimmi se sarai lì, avrai detto di sì al nostro Signore. Dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, lasciate tu e lo sai. Voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu. Dimmi se sarai lì. rinnovo d'ogni cosa avverrà. Oh, portami oltre il velo, devo vedere il suo volto, colui che già due volte ha donato la vita a me. Mai più dubbi, danni o dolori, ogni lacrima sarà asciutta. Vedrò tutte le anime salve, ma voglio anche vedere te. Ma dimmi se sarai lì. Avrei detto di sì al nostro Signore. Dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, lasciate tu lo sai. Voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu. Dimmi se sarai lì. Saltare e danzare sulle strade d'oro, questi occhi vedranno Dio. L'inconcepibile amore ti tende ancora una mano eterna e sicura. Accetta l'invito qua giù, perché vorrei che ci fossi tu. Ma dimmi se sarai lì. Avrai detto di sì al nostro Signore. Dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, lasciate tu e non sai. Voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu. Voglio vederti lassù, devi scegliere tu. Dimmi se, dimmi se sarai lì.